7.50, un buongiorno da Guarda che Lune per questo 28 novembre, un buongiorno da Claudio Ampaglio, un buongiorno a Giuseppe Mazza.
E da Giuseppe Mazza anche. Buongiorno.
Ma saluto anche lei, ma buongiorno, certamente.
Sì.
E come mancare a questo rito. Allora, caro Mazza, noi abbiamo poco spazio perché a Radio Pop abbiamo un po' di pubblicità fisarmonica. Questo periodo c'è un po' di pubblicità in più perché c'è il Black Friday, ma poi mi sa che ne parleremo, giusto?
Sì, ne parliamo, certo.
È doveroso. Noi invece sì. È doveroso anche parlare del dramma di Ischia, perché di questo apro i giornali. L'Italia è un paese che poi nel cordoglio sa trovare anche, per carità, le parole. Vedremo quanto le riterrete giustificate o no, come dire, provide o improvide. Praticamente tutti i quotidiani, quasi tutti, aprono ancora su questo. La Repubblica, la strage degli abusi. Il neonato e la bimba in pigiama con le vite spezzate dal fango, metà delle case dell'isola costruite sulla montagna sono state sanate senza documenti né controlli. Un colpo di spugna edilizio. Colpo di spugna forse non solo perché dura da tantissimi anni, no? L'inchiesta all'isola degli abusi, Giuliano Foschini, ho costruito case dal giorno alla notte, qui così fanno tutti, nessuno controlla, l'imprenditore pentito, il condono del 2018, grande polemiche che imbarazza Conte, non fu una sanatoria, tutti lo attaccano perché nel decreto Genova c'erano proprio le procedure per il condono, le storie delle vittime, tutti i quotidiani hanno saccheggiato i Facebook delle vittime per mettere le loro foto felici quando erano felici. Poi le case del baratro, Repubblica, Piano, Renzo Piano, l'architetto, questo esecutivo ha la forza per sfidare l'impopolarità locale e fare un grande piano per ricucire il territorio, ricucire, rammendare, sono le parole di Renzo Piano. Abusivamente invece dice la parola del disastro, sempre condonato, la manutenzione civile si risolve in scaramanzia. Vede le parole, Mazza, interessante, no? Sono parole anche un
sì,
po'
il rammendo è una parola su cui Piano insiste da parecchio, il rammendo del territorio.
Sì, forse giusta anche per certi
sì,
aspetti.
Sì, certo.
Come le scaramanzie, tutte queste parole che tornano, no? Il neonato, i fratellini, due famiglie distrutte, il Corriere della Sera, il titolo reale sotto accusa, abusi e condoni, gli isolani incolpano chi non cura la montagna. Le opere si fermano per paura di una firma, adesso lo vediamo subito, quelle case una sopra l'altra, ma qui è così da secoli, Fabrizio Roncone l'inviato, dal porticciolo alla collina, viaggio nel paese colpito dove regna il fatalismo, non è colpa degli abusi, invece dicono. In che senso qui tutto abusivo? È solo una verandina, che sarà mai? Mia sorella ci mancava una stanza e io gliel'ho fatta costruire. Sanatoria, appunto, cosa prevedeva il decreto Genova sulle case irregolari e le demolizioni, il decreto del governo Conte, che non era però da solo a quel governo, Renzi infatti dice gliel'avevamo detto, ai, va bene, vediamo il ministro di oggi, non si fanno i bandi e le gare, i funzionari hanno paura di firmare, pensiamo a un corretto utilizzo del suolo, non chiamiamolo consumo del suolo, ma chiamiamolo al consumo corretto, a Ischia sono state presentate 27.000 pratiche per regolarizzare gli abusi e lui risponde bisogna distinguere tra condono e condono, quindi diciamo più che la forza questo governo diciamo avrà la continuità, a Renzo Piano ha già risposto il ministro, la stampa a rischio il 94% dell'Italia, parla Curcio, il presidente della protezione civile, il capo della protezione civile, il 94% dei nostri comuni è minacciato dal dissesto idrogeologico, sa Mazza che quando mi occupavo di dissesto idrogeologico tanti anni fa, più di 20 anni fa ormai, c'erano, ogni anno veniva aggiornato il piano, poi hanno smesso di aggiornarlo perché è sempre lo stesso, diciamo si allunga la lista.
Non c'è più un piano in pratica.
No, c'è, ma non viene. Adesso forse l'hanno aggiornato recentemente. Ma avevano smesso a un certo punto di aggiornarlo. Perché... Allora, è venuto giù un pezzo del Monte Pomeo, a rischio acclarato il rischio più alto, ma in certi casi si verificano solo le pianificazioni errate. Fondamentale la cura degli alvei, servono politiche. E poi il partito unico del condono, una bella. Diciamo percorso da Mariano Rumo nel 73 a Spadolini, Craxi, Andreotti, Lamberto Dini, Silvio Berlusconi, la convenienza economica è inesistente, i miliardi sono meno dell'evasione di un anno, i miliardi quelli che ha portato a casa lo Stato con questi condoni, 50 anni di favoritismi e clientelismi e deroghe, le costruzioni rimaste in piedi si salveranno ancora grazie alla politica comunque pro abusivismo. Sa che abbiamo quasi finito il tempo di questa prima parte e siamo ancora indietro. Il Giorno, Baratro Italia, Il Messaggero, La Strage delle Famiglie, Il Giornale, tragedia annunciata via mail, martedì l'ex sindaco di Casamicciola ha avvertito l'autorità con una PEC ignorata, i progetti finanziati dalla burocrazia. E poi ancora l'ultimo quotidiano che apre su questo è la vignetta di Macox sul Foglio, si vede una Ischia in mezzo al mare e la scritta è: un ministro fa gara col tempo per essere il primo a dare il numero dei morti. Si riferisce a Matteo Salvini che, quando ancora non erano arrivati i soccorsi della Protezione Civile da Napoli, aveva già annunciato 8 morti. Verrà smentito 2 ore dopo dal prefetto di Napoli che dirà: non c'è ancora nessun morto accertato, poi i morti saranno 7 finora. E scrive il Foglio: il primo a dare il numero dei morti, definendo in quel momento l'unica conta sicura, uno scemo accertato. C'è un quotidiano che dà dello scemo a un ministro in prima pagina.
Dello scemo accertato.
Esatto,
dello scemo accertato. Sì.
Accertato. Noi ci fermiamo un attimo qua, poi ritorniamo invece con una scaletta diversa da quella del...
Devo dire abbastanza straziante, no? Leggere e sentire i titoli di questa mattina, il baratro, abbastanza forte.
Sì, sono molto forti la scelta delle foto, non l'abbiamo raccontata, chi apre con le foto appunto delle famiglie felici, chi apre con le foto delle case sospese sui baratri, sugli orridi creati dal fango, chi apre forse l'immagine più bella, il ragazzo con capelli ricci che porta pezzi di mattone coperto di fango e che si dà da fare per il suo paese. La linea al giornale radio, torniamo subito dopo.
A dopo.
.04, caro Giuseppe Mazza, ripescata Carmel.
Con Carmel.
Sì, è una specie di celebrazione, è un blues funerale in realtà, in maniera molto allegra, molto scanzonata, ma è un blues funerale, questo sarebbe un po' lo stile, ecco, diciamo così. Direi che ci fermiamo un attimo con il ministro, gli 8 morti che sono per fortuna 7 al momento, ma 5 dispersi, e il disastro italiano, no? Tanto poi nei giornali radio ne avremo da discutere.
Il funerale comunque ci porta al nero, no?
Il funerale ci porta al nero, sì, più black di così.
È il nero, ci porta al Black Friday, che è un po' uno degli eventi nella vita quotidiana di tantissimi, insomma, più grandi in questi giorni. Noi parliamo spesso di merci, del loro linguaggio. È venerdì 25 è arrivato il Black Friday, che quest'anno è caduto anche in un momento di, diciamolo, di particolare perdita del potere d'acquisto. Dati Istat: a novembre l'inflazione è all'11,8% e conferma la crescita, che a ottobre era dell'11,8% e a settembre dell'8,9%. Motivo per cui, insomma, il black di quest'anno in un certo senso è diventato ancora più nero, se vogliamo.
Nero, nero.
Devo dire, nero, e mi ha ricordato il Vanta Black.
Cos'è che le ha ricordato? Mi scusi.
Esiste, no? Il Vanta Black, cioè il Vanta Black è un colore, è un particolare tipo di nero, è il nero più nero del normale nero. È il nome commerciale di una sostanza artificiale che è stata realizzata con dei... non saprei naturalmente spiegare come, comunque con dei nanotubi di carbonio, ed è il colore nero più intenso del mondo, è capace di assorbire fino al 99,965% della luce.
Oh là là.
Cioè cosa fa? Annienta tutta la luce che si infrange sugli oggetti e ne delinea, diciamo, le forme, per cui ogni oggetto che è colorato in Vanta Black si elimina ogni riflesso, perde completamente ogni tridimensionalità.
Cioè vediamo una macchia nera ma non vediamo nemmeno i contorni dell'oggetto.
Sì, è come se vedessi una roba di cartone nero, anche se magari appunto ha una forma super complessa. In effetti questo qua è stato un Vanta Black Friday, perché è avvolto in una crisi che sembra un po' permanente, è diventato un po' il Black Friday, un po' un rito, un po' mesto, questa la resa di una classe media che sta un po' sprofondando. E questo sentimento si unisce ovviamente anche all'impatto ecologico di un'accelerazione dei consumi già da anni denunciata dagli ecologisti, perché poi questo è anche un po' il Black Friday. Sarà per questo che nascono sempre di più dei focolai di rivolta, chiamiamoli così, anche dalle marche, con pubbliche dichiarazioni. Ne cito qualcuna, per esempio quella di in questi giorni dei bracciali da uomo pieno sole, che sui social si è sottratta al Black Friday dicendo: beh, noi non siamo contrari in generale agli sconti, però il Black Friday non è più una giornata di sconti, è diventato un periodo molto più esteso di forte abbassamento dei prezzi che riduce il valore percepito dei prodotti e altera gli equilibri alla base del processo di acquisto. Quindi loro non fanno il Black Friday. Oppure Organic Way, marchio di cosmetica organica, che ha deciso di chiudere i suoi punti vendita scrivendo sulla vetrina: diciamo no al Black Friday, fai le scelte giuste, acquista consapevolmente.
Ah, ma proprio c'è la diaspora, la protesta proprio.
Sì, c'è la rivolta, la piccola rivolta. E poi c'è Greenpeace, che proprio in questi giorni ha fatto analizzare alcuni capi di un marchio di fast fashion. Si sa che l'inquinamento tessile è una delle voci più drammatiche dell'inquinamento, diciamo, legato al consumo. Questo marchio si chiama Shein, lo vediamo anche in giro a Milano sulle affissioni.
Altro che in metropolitana, ne ha fatto sì. Un pezzo una nostra collega qualche giorno fa, molto bello.
Ecco, su 47 capi, il 15% dei capi analizzati contenevano, appunto secondo questa analisi di Greenpeace, sostanze pericolose come ftalati, formaldeide, nickel. E non solo, queste sostanze erano presenti in quantità superiori ai livelli consentiti dalle leggi, per cui Greenpeace ne ha denunciato, diciamo, la sostanziale illegalità proprio in occasione del Black Friday. Insomma, vedremo se in futuro il nero del Friday aumenterà in intensità oppure no, anche perché, fra l'altro, preparando questa puntata ho scoperto che nel 2019 il MIT ha inventato un materiale 10 volte più nero del Vanta Black.
No!
Che è il blackest black, perciò diamoci da fare per evitare un blackest Friday.
Oddio, già il Black Monday mi preoccupava, figuriamo il blackest Friday, aiuto.
Ancora il più nero del nero.
Allora, caro Mazza, non c'è più l'obbligo del POS per spese fino a 60 euro. La novità della manovra, oltre al raddoppio della soglia del contante che già sappiamo, è che soldi in tasca, soprattutto se avete figli, soldi in tasca, perché i commercianti potranno dire: no, sotto i 60 euro cash, devi pagare cash. Sarà a loro discrezione, una nuova idea del governo per rendere, insomma, più facile gli acquisti.
Si delinea tutta una guerriglia tra consumatori e esercenti che magari verranno scelti sulla base della disponibilità a far pagare con Bancomat oppure no.
Esatto. Volevo anche segnalarle due pagine che le piaceranno assai sul Fatto Quotidiano, poi se riesco gliene porto una copia. Pubblicità occulta, la piaga che divora i giornali italiani, la crisi, le scorciatoie, gli editori che vendono agli inserzionisti articoli che contengono spot su aziende marchi. Ci sono un sacco di esempi di quotidiani, quelli famosi: Gazzetta, Stampa, Repubblica, Corriere, eccetera, la pasta frolla, la Nutella, i vestiti dell'eleganza del mister CT dell'Italia, che sono, secondo tra l'altro un amico della radio, Raffaele Fiengo, lo scrive Nicola Borzi, l'articolo che fa l'Osservatore sulla pubblicità, sono pubblicità in realtà non dichiarata, no?
Sì, sono pubblicità. Mi veniva in mente quel libro di Giorgio Bocca che si chiama Il padrone in redazione, che denunciava a suo tempo la presenza un po' invadente dell'editore, del padrone, appunto. Non, qua direi che siamo abbastanza oltre, diciamo, la denuncia di Bocca, no?
Altro che.
E poi però abbiamo anche, però ci sono anche delle novità, diciamo, da discutere, oltre a quella del POS, che magari è un
po'...
Mi
vuol dire che
diciamo,
c'è qualcosa di buono nel governo?
Adesso non esageriamo, però insomma, sempre stando intorno alle merci, ma anche sulla comunicazione, in questa finanziaria, tra le tante cose che non piacciono, c'è una novità che ha avuto poco rilievo, diciamo, tra un'emergenza e l'altra, cioè l'IVA su assorbenti e pannolini è stata abbassata al 5%.
Cioè, non proprio allora, qualche anno... tolta la non proprio la tampon tax, ma quasi?
Sì, esatto, è stato sì, è diciamo equiparata ad altri paesi europei. Qualche anno fa, ancora nel 2019, mica insomma tantissimo, però era al 22%, perché venivano annoverati tra i beni di lusso gli assorbenti e i pannolini, un po' come non so, il caviale o la champagne,
certo,
per intenderci.
È ovvio.
Sì,
uno omette l'assorbente o mangia il caviale, vada
sempre. Sì, sono quelle le alternative. Naturalmente si è accettato adesso quello che ovviamente appunto gli assorbenti non sono un lusso, sono presenti nella vita di ogni donna, sono una spesa strutturale. Allora, già il governo precedente aveva portato l'IVA al 10%, adesso siamo al 5%, ed è un tema che noi in questi anni abbiamo seguito molto, perché la prima volta che ne abbiamo parlato qui, le faccio sapere, Iampaglia, è stato nel novembre 2019.
Ah beh, vede.
Vedi alla voce.
Eravamo
come passa
in ritardo rispetto ai movimenti femministi, ovviamente, però eravamo lì, insomma.
Eravamo lì. Però allora cosa si lamentava? La difficoltà a far passare, non dico a far passare questa riforma, ma anche a solo a far capire alla maggioranza del Parlamento il senso di questa misura, che naturalmente non è soltanto di far diminuire il prezzo di un bene, ma sottintende proprio una diversa cittadinanza per i temi di genere. E intanto apprezzavamo appunto le campagne di sensibilizzazione che c'erano in tutto il mondo, che stavano dando i primi frutti, perché il punto è questo: il 5% di oggi, a cui siamo arrivati oggi, è proprio il risultato di una grande, grandissima campagna di sensibilizzazione, di una mobilitazione globale che è stata attiva in tutti i continenti, e ci dimostra che le campagne, le idee di comunicazione, quando sono tenaci, concrete, coinvolgenti, quando non si limitano a predicare ma entrano proprio nelle nostre abitudini, ci svegliano un po' dall'apatia di trovare normali cose che normali non sono, allora sì, hanno senso quelle campagne, e arrivano a costringere moralmente una maggioranza di destra che fino a pochi anni fa di questa proposta rideva apertamente, arrivano a costringerla ad approvare un cambiamento, perché nel frattempo è diventato senso comune, un cambiamento che, è bene dirlo, non va quindi, diciamo, recepito con gratitudine, ma semmai rivendicato, perché la decisione di oggi è soltanto l'ultimo metro di un lungo percorso che ha portato qui appunto anche il governo Meloni.
Eh sì, è arrivato qui anche il governo Meloni. Io lo so che lei vorrebbe tanto sapere se c'è il ministro Valditara sui giornali oggi.
Sì, me lo chiedo perché è un po' il mio personaggio di riferimento, Valditara.
Chiesto, lo so. Lei lo voleva, sì. E allora io le dico che c'è un editoriale di Massimo Recalcati, Il bullismo dell'autorità, l'umiliazione come pratica pedagogica è talmente grave da lasciare basiti. Poi Il nostro futuro oltre il merito, Ilvo Diamanti ha fatto un sondaggio, gli italiani per il 70% sono d'accordo col merito, ma ritengono che però è troppo vaga la definizione per attribuirlo poi alla scuola, al merito sì, ma cosa vuol dire? Il Domani addirittura gli fa la copertina, Il mondo secondo Valditara, dalle amnesie storiche al valore dell'umiliazione, il ministro dell'istruzione mostra la sua pedagogia reazionaria con prese di posizione che sono scambiate per gaffe, ma non sono gaffe. L'idea di una scuola più rigorosa si lega alla visione economicistica, cioè una scuola che sia legata alle imprese, che produca lavoratori per le imprese. Poi c'è il decano dei pedagogisti a 104 anni, Francesco Di Bartolomeschi, dice il ministro è una disgrazia, così.
Peraltro trovo curioso che un ministro del merito, vabbè, dell'istruzione, abbia detto, per tornare un po' su questa dichiarazione dell'umiliazione di fronte ai propri compagni di scuola che sarebbe formativa, ha detto di essersi espresso male, no?
Sì.
Però io penso che qualunque studente, diciamo, immagina che il ministro della scuola invece è quello che sa esprimersi bene. No, no, non si può esprimere male il ministro della scuola, non so come dire. Però adesso questa sua forza di meme di grande capacità di entrare nel discorso social, non è più soltanto nelle dichiarazioni, faccio notare, perché adesso Valditara ha assunto la forza di icona, di potenza visiva. Cercate sul web, oppure dopo la trasmissione si può tranquillamente ritrovare poi il link sul sito di Radio Popolare, sulla sua pagina Facebook, in tutti i link che noi poi vi facciamo avere. Cercate il video di una trasmissione andata in onda su Sky qualche giorno fa, forse ieri, l'altro ieri, nel corso della quale il ministro è stato ospite proprio in questi giorni, e si tratta di un programma dal titolo A cena con Maria Latella. La giornalista, appunto, Maria Latella, ospita dei personaggi intorno a una tavola imbandita, intanto si mangia, c'è un bel tovagliato, c'è una bella posateria, c'è una bella cristalleria, però niente se paragonato ai dialoghi, perché soprattutto la scena in cui il ministro Valditara e Bruno Vespa, pasteggiando, decidono quale deve essere la punizione, e dicono proprio punizione, la punizione più esemplare per i giovani che a scuola sono distratti, è veramente una scena unica, è un po' una sorta di Maria Antonietta con le brioche, diciamo, se la vediamo al cinema è qualcosa che sta tra le tavolate borghesi di Buñuel, del fascino discreto della borghesia, e le conversazioni dei capi militari in Orizzonti di Gloria, quelli che imburrano i crostini mentre parlano delle catombe in trincea, con quel distacco, tutto naturalmente un po' meno cruento, però non meno disumano, devo dire, perché soprattutto quando vince la proposta del ministro, che dice, beh, allora lavori, facciamo così, lavori socialmente utili, pulire le strade, spazzare i giardini, davanti alle quali, quando arriva questa proposta, Vespa esulta, Bruno Vespa esulta e dice, ah, se, ministro, se ci riesce le faccio una statua.
Davvero? Le faccio una statua.
Il tutto era, poi in un periodo in cui le statue cadono, diciamo, alzare la statua di Valditara, interessante. Il tutto era nato dalla considerazione del ministro, che è preoccupato dal fatto che i ragazzi a scuola guardano il cellulare invece di seguire la lezione. Però adesso non so se a lei Appaglia risulta, lei con i suoi figli ha notizia di questo tipo, ma notoriamente mi sembra è proibito agli studenti armeggiare col telefono durante la lezione.
Sì, il tema al limite, certo, c'è per gli istituti superiori, insomma, per gli ultimi anni potrebbe essere un tema, le medie proprio che io sappia non c'è questo,
però non si può certo pretendere che un ministro che è lì a Versailles, diciamo, a fare la colazione di lusso sappia di queste questioni un po' quotidiane, però comunque bisogna essere molto grati al nostro sistema della comunicazione per aver immortalato in questo basso rilievo un'immagine davvero così indelebile, così scolpita del distacco più conservatore, retrivo e anche un po' delirante, davvero buñueliano, della nostra classe dirigente rispetto allo scopo dell'educatore, al pensiero dell'educatore e rispetto anche purtroppo al destino dei ragazzi e delle ragazze che per fortuna ci penseranno magari un po' per conto loro.
Sa, Mazza, che ci tira le orecchie un nostro affezionato ascoltatore, ma anche insomma persona che ci aiuta a capire tutti i meandri delle fiscalità e non solo, insomma, le politiche economiche italiane. Alessandro Santoro ci tira un po' le orecchie in diretta, adesso glielo dico. Glielo dico su Caetano Veloso, va. Allora, ci dice che la tassazione dei beni di lusso non esistono più da 30 anni, le aliquote specifiche, che in realtà il 22% è l'aliquota di tutti i beni, anche dei vestiti, eccetera. E poi lui ci propone una riflessione che non è male, magari una volta la faremo, magari anche con lui, chi lo sa. Dice, però state attenti, perché sì, va bene, la tampon tax è una buona cosa, ma procedere per singoli beni è complicato, perché allora la carta igienica, i cappotti per coprirsi d'inverno, quali sono i beni necessari, punto di domanda?
No, ha ragione, è vero, io ho messo insieme il tema internazionale al tema italiano, perché per esempio il tema dei beni di lusso era un tema tedesco.
Sì, tipicamente tedesco, è stato discusso.
In Germania gli assorbenti venivano equiparati per esempio ai tartufi, i tartufi proprio quelli che si raccolgono.
Ma noi l'abbiamo segnalato perché a noi piace il dibattito, no? Il nostro mezzopienismo prevede che si possa discutere, sì, no? Certo. Complessivamente e collettivamente correggersi.
Ci mancherebbe.
La rotta si fa tutti insieme, no? Un pezzo ciascuno, remiamo un po' tutti, non è che remiamo soltanto io e lei, sennò...
Eh no.
Ci metteremo molto tempo, se no, ad arrivare da qualche parte.
de alguns que sabem mais. Muito mais.
Allora, ci tocca, che dice?
A proposito di remare da soli?
Ci tocca, mi sa.
Sì, vuoi non parlare di Soumaoro?
Un po' ci tocca.
Dobbiamo parlare. Vicenda dolorosa, giusto?
Assolutamente. Poi
cominciamo da lì, per tante persone, per tanti motivi, e un po' anche per quello che ci dice sulla politica italiana, cioè quella parlamentare, quella istituzionale, che si è ritratta sempre di più dal radicamento nella realtà viva delle cose, nella presenza del territorio, una politica che insomma abbiamo anche voluto sempre più povera e che ha perso però appunto contatto con il conflitto. Però intanto le ingiustizie sociali aumentavano, le zone del disagio si allargavano, i poveri e i marginali erano sempre più numerosi, e per colmare questa separazione si alimentava la necessità e la funzione di figure simboliche che facessero da ponte tra noi e il mondo, dei Mimmo Lucano, degli Abubakar Soumaoro, insomma, eccetera eccetera, potremmo andare avanti, individui che finiscono con il portare sulle loro spalle il peso di battaglie più grandi di chiunque, troppo pesanti per le spalle di persone sole, agendo in condizioni individuali tra infinite possibili inadeguatezze organizzative, personali, persino quelli che Soumaoro chiama leggerezze,
come ne abbiamo tutti, sì, peraltro, eh.
Sì, quelle che appunto Soumaoro chiama anche leggerezze, sulle quali ognuno si farà poi man mano, insomma, un'idea, che potrà andare appunto dall'inadeguatezza all'imbroglio. Questo poi lo vediamo man mano. Possono resistere, sopravvivere, oppure possono inciampare e soccombere, però le battaglie anche nobili che fanno da soli sarebbero anche compito delle organizzazioni, dei partiti, di collettivi che condividono una lettura della società, che tengono memoria degli errori, delle procedure, che esercitano controllo. Tutto questo però purtroppo è spesso non avviene, dunque, visto che nella natura dei mass media produrre figure simboliche, sono proprio i media, appena si forma il vuoto e nasce il bisogno, a proporre la soluzione. Perciò nascono figure diciamo con grande rapidità, con grande velocità, con grande capacità attrattiva proprio del desiderio che questo vuoto venga colmato, che finiscono per richiamare su di sé proprio un grande peso, un grande carico che magari non riescono poi più a reggere. C'è un piccolo libro che mi permetto, faccio 30 secondi di prof,
perché no?
Di professore, del 53, 1953, che però è uscito quest'anno in Italia, che racconta proprio questo. Lo ha scritto lo sceneggiatore Bud Schulberg ed è pubblicato in Italia da Mattioli 1885, si chiama Un volto nella folla. È la storia di un cantante folk dai modi spicci, un po' spiritosi, che dopo qualche comparsa alla radio diventa straordinariamente popolare, invade tutti i mezzi di comunicazione del paese e arriva a un passo dall'avventura politica. E questo accade perché lui incarna qualcosa che alle persone manca. C'è un dialogo molto interessante nel libro, molto veloce ma molto preciso. A un certo punto la fama del personaggio comincia a sfuggire al controllo, la donna che lo aveva accompagnato dagli esordi fin lì è stanca e gli dice: odio quello che rappresenti. Lui chiede: che cosa rappresento? E lei risponde: non lo so, qualcosa di migliore, qualcosa di vero da qualche parte. Ecco, questo qualcosa di migliore andrebbe redistribuito sulle spalle di molti, di ancora di più, di organizzazioni e politiche che si avvicinino sempre di più ai margini e al dolore sociale, altrimenti i media torneranno a proporre nuovi rimedi, nuove soluzioni, nuovi simboli in modo naturale. Non c'è neanche, come dire, il dolo, è proprio un meccanismo che funziona così. Ma se c'è una cosa che abbiamo capito, e non l'abbiamo capita da ora, è che questa sostituzione i media proprio non la possono portare a casa. Intanto, se vogliamo rifletterci ancora un po', si può anche vedere il film che Elia Kazan ha tratto da questo libro nel 1957, si chiama appunto Un volto nella folla, durissimo, ma pur sempre con qualche barlume di speranza, che alla fine non viene mai meno, perché comunque le lotte che ha incarnato Soumaoro esistono, e quindi anche adesso, insomma, come dire, il barlume di speranza rimane.
Se io continuo ad augurare quello che ha fatto anche in televisione qualche giorno fa Ciccarelli di Repubblica, che sia come ci ha insegnato Mandela: non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte le volte che mi sono, che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Lotte che mazza in Cina. Si stanno impegnando da qualche giorno a basso Xi Jinping, la rivolta attacca anche il leader, sempre più aspra in tutta la Cina, la contestazione, avete sentito il nostro Gabriele Battaglia, molto interessante il suo pezzo, quella chiamano la rivolta dei fogli bianchi, vero?
Eh sì, perché quello è un altro esempio di quello che noi chiamiamo il comunicare senza potere. Sventolano i fogli bianchi e anche dei fiori bianchi talvolta, come simbolo di come dire, impossibilità di parlare, simbolo contro della protesta contro la censura, ricorda una forma di lutto civile, no? È un modo per comunicare senza dire, in fondo, ma comunicare proprio l'impossibilità di dire. E ricorda quasi lo sciopero del silenzio che c'è stato in Myanmar qualche tempo fa.
Sì, non è il solo posto dove, per fortuna non lo so, comunque dove si muovono lotte e situazioni interessanti, vengono ricordate ovviamente in prima pagina, penso del, no, non è il Corriere, è la prima pagina della Stampa, vediamo se la riesco a trovare al volo, no, ho preso il Messaggero perché mi sto confondendo, eccola qua, una lettera a Giorgia Meloni, egregia Presidente, si schieri con noi per l'Iran, il gruppo Donna Vita Libertà, ci rivolgiamo direttamente a lei per il ruolo che ricopre come donna e come madre, sono cittadini residenti in Italia, angosciati dalla situazione, chiedono una presa di posizione del governo. Ieri a Milano, in Viale Rubettino, la prima panchina bianca, Donna Vita Libertà, con un disegno di una donna iraniana fatta da cittadini e cittadine che risiedono in Italia, iraniani, hanno fatto una panchina bianca per ricordare Max Amini e la loro lotta. È una cosa che, devo dire, a me è molto piaciuta, a me è sembrata molto intelligente e coinvolgente. E infine andiamo sul Fatto Quotidiano, perché ci ricorda la repressione dei curdi sia in Iran che ovviamente nel nord-est della Siria e in Iraq, nella alleanza tra Turchia e Iran su cui tutti stanno zitti. 1 minuto e 30 secondi non ci bastano per dire che il Natale non è mai banale, che facciamo?
Non ci bastano, però ecco, questo lo diciamo, siccome stiamo preparando questa serata del 22, dicembre all'auditorium.
Qua in auditorium. Posto, si può ancora scrivere.
No, veramente?
Sì, qualche posto c'è, sia in segreteria o a iampaglia@radiopopolare.it, qualche posto c'è.
Ok, stiamo preparando questa serata, questo racconto di Natale, su quanto il Natale è cambiato, su quanti segnali ci sono. Devo dire che la narrazione del Natale sta cambiando in direzioni molto interessanti, molto calde, molto emozionanti, se vogliamo. Ma sì, perché il succo della questione, sa qual è, Iampaglia? Che questa crisi ha creato un mondo di reciprocità e ha mandato in soffitta un sacco di edonismo, e non si può più raccontare la felicità senza chinarsi sugli altri, non si può essere più felici da soli se c'è chi ancora sta male. Questo è un po' il succo, ma insomma poi lo vediamo insieme. Non
cioè,
è male,
non si
non
può
è male.
Essere felici solo a cena con la Tella?
Mi sa di no.
Grazie Giuseppe Mazza, ne parleremo ancora. Il Natale non è mai banale, almeno questo è uno dei suoi preferiti, immagino, no? Avremo tempo di parlarne. Buona settimana a lei.
Buona settimana a tutti e a tutte.
A presto.
Nervoso, teimoso, manhoso.